And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Ciao Dindini della Cedola, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi carissimi.
Buongiorno. Bene, bene, vorremmo essere più ricchi, ricchi sfondati, vivere di rendita, essere dei capitalisti senza scrupoli. E invece ci tocca essere delle persone migliori perché non abbiamo i soldi.
Sì, appena ce li abbiamo, come diceva...
diventiamo delle merde. Ci riesce a far diventare delle merde anche a noi? Con degli investimenti
giusti? Ci sto provando. Continuiamo, insistiamo, prima o poi sarete degli schifosi capitalisti.
Oh, che bello.
Dindini, intanto mettiamo le cose in chiaro. Adesso col tetto a 10.000 euro, quando insomma sarà in vigore, noi che così siamo pieni di cash, che le tasche che traboccano, avremo dei vantaggi negli investimenti che ci sta raccontando, oppure non cambia niente?
Ma mi poni una questione abbastanza interessante, perché stiamo parlando di liquidità utilizzabile per gli acquisti. Io che lavoro con una banca, come sapete, per gli investimenti, ho tutta una serie di parametri, di doveri, di cose antiriciclaggio che potrebbero non essere toccate minimamente. Bisognerà vedere cosa realizzeranno, quando lo realizzeranno al governo. Potrebbero non essere toccate minimamente da questo cambio di marcia molto evidente, molto ideologico.
Beh, ma tutte queste soffocanti norme antiriciclaggio piano piano spariranno, insomma.
Bisogna vedere, i vagoni di contanti.
Perché ci sono, non è così facile andare a toccare, quelle. Sarebbe molto grave, e lì abbiamo tra l'altro delle degli obblighi a livello europeo molto, molto rigidi, per cui potrebbe succedere questa cosa assurda che un mio cliente va a comprarsi un orologio da 8.000 euro e paga in contanti alla grande, così poi viene da me a fare un versamento da 1.000 euro e io gli devo dire da dove vengono questi soldi, facciamo una procedura antiriciclaggio, mi convinca che sono soldi che non vengono dal nero, dal riciclo di droga, armi e prostituzione.
Che bizzarrie, insomma.
Sì, no, la voglio vedere come va avanti questa roba qua.
Tra l'altro io credo di non aver mai posseduto in vita mia 10.000 euro, quindi anche volendo non avrei mai potuto andare...
Ma non in contanti, ma in generale.
Benestanti spesso, non sempre, spesso persone solo che risparmiano, ma anche qualche benestante... E di contante non si parla mai, il benestante ce li ha in banca.
Sì.
Il signor Latifondi.
Il signor Latifondi, figurati se non mica un sfigatone.
Senta, intanto adesso arriviamo al tema, però la ringrazia Mirko che scrive: grazie a Dindini ho investito in ETF su Standard & Poor's e mi sento uno sporco capitalista, ma anche... Anche su Standard & Poor's Green Energy, dice, che non so cosa sia, ma vabbè.
Molto bene, ha fatto una cosa saggia e con anche un contributo morale alla società, perché ha fatto un qualcosa che ha un impatto positivo e che ricalca uno dei development goals, insomma dei fini che l'ONU ha posto come fini di sostenibilità, per cui ha fatto una cosa buona per sé, che ci guadagnerà, e per il pianeta.
Senta, allora veniamo al dunque. La settimana, no, due, tre, anzi, settimane fa avevamo parlato con lei del quando acquistare qualsivoglia roba finanziaria sia. Oggi parliamo del quando vendere.
Sì, facciamo così, facciamo proprio l'opposto di quando avevamo fatto. L'altra volta abbiamo trattato il problema di chi ha liquidità e si chiede quando entro, adesso trattiamo il problema di chi ha già investito e quindi non è più liquidità, è già investimento, ma si chiede ma io quando esco? La domanda è particolarmente pressante a oggi proprio, non oggi inteso come oggi, ma diciamo questo periodo, perché da inizio anno, dovunque voi abbiate investito, avete visto diminuire poco, tanto, spesso molto, il vostro capitale. Quindi sicuramente vi state chiedendo, a me i clienti lo chiedono, ma non è che sia meglio uscire? È una cosa che affronto quotidianamente, è uno dei momenti in cui il mio apporto alle scelte del cliente può valere più di quanto valga nei momenti in cui tutto sale. Li farebbero bene anche da soli, probabilmente, io magari gli faccio delle cose un po' più pensate, un po' di più, ma lì non c'è la grande differenza. Adesso è il momento di aiutarli a non sbagliare, è lì che mi sto guadagnando la pagnotta. Ora, io imposterei il discorso così: sulla base della mia esperienza, secondo me ci sono tre maniere di vendere e non è detto che siano tutte giuste. Procediamo con ordine. Allora, prima di tutto facciamo fuori subito il discorso: vendo perché sono in guadagno, lì non c'è grosso problema, fai bene, fai male, lo potevi tenere ancora un po', cosa fai dopo, così, sono problemi di chi ha guadagnato, non sono particolarmente pressanti. A oggi io preferirei concentrarmi, se siete d'accordo voi due,
su cosa?
Su chi ce li ha in mano e sta perdendo.
Ah, vendite in perdita, ok, va bene.
Vendite in perdita, okay. Esatto.
Esatto. Non si fa, vabbè, comunque sentiamo, sì.
Esatto, l'idea è non si fa, ma perché non si fa? Allora, c'è una maniera di vendere sbagliatissima dal punto di vista ideologico e pratico, che è: vendo per mettere in liquidità perché mi sono stancato di perdere, proprio mi dichiaro sconfitto. Ora, non si vende in perdita, non si vende in perdita perché se hai fatto un certo programma, tipo l'investimento, questi soldi non mi servono per 10 anni, e dopo 2 anni sei sotto e decidi di dire no, qui sto perdendo, basta, io chiudo, voglio tagliare le perdite, cos'è questa follia, lì hai sbagliato i tuoi conti, hai detto che non avevi bisogno per 10 anni, ne sono passati 2, porta pazienza che prima o poi tutto sale, ci metto un asterisco e torno dopo. Però in generale è abbastanza evidente a tutti che è una maniera sbagliata, perché io vendo per andare in liquidità e in liquidità io non recupererò mai, perché la liquidità non mi rende niente. Oppure, piccola variante, vendo delle azioni che mi stanno perdendo il 20% e vado a fare un titolo di Stato che quello non mi perde e guadagno il 3% all'anno, questi sono più o meno i tassi attuali. Ora, facciamo il 2% per semplicità di calcolo, vado a fare un titolo al 2%, ho perso il 20%, ci metto 10 anni a recuperare. Ma allora se io ho 10 anni, perché non me ne sto dove ho perso il 20%, che probabilmente così come li ha persi di recupera? Quindi è sbagliato in tutte e due le maniere, sia che andiate in liquidità, sia che andiate che scagliate la marcia. Se eravate in quinta, improvvisamente mettete dentro la seconda, bene al motore non gli fate, bene non fate ai vostri investimenti. E questo era il primo caso. C'è un secondo caso, ed è quello in cui quelli un po' più avveduti rischiano di fare un errore più o meno analogo, cioè io mi dico, va bene, ho perso l'80%, inizio anno era 100, adesso sono 80, io vedo le notizie, vedo come va e mi convinco che siamo davanti a delle possibili ulteriori perdite, quindi esco adesso. Quando ci saranno queste perdite, che io stimo nel 10%, diciamo che siamo 80, io penso che il mercato scenderà a 70, ok? Quando arriviamo a 70, io esco a 80, a 70 io ricompro. Quando poi torna a 100, io avrò perso 20, riguadagnato 30, sarò in guadagno di 10, quindi faccio un'operazione tattica, sfrutto il momento di ribasso a mio favore, ok?
Sì.
Te la metto giù anche graficamente e la pubblichiamo su
forza,
Facebook,
perché
okay?
Zucconi come noi non hanno capito niente, no?
Allora, la ripeto in maniera semplice, sì. Il mercato sta scendendo, io ho già subito delle perdite, prevedo delle ulteriori perdite, esco. Quando ci saranno le ulteriori perdite, ma che non mi riguardano più, io ricompro a prezzi più bassi, in attesa che il mercato salga. Ok?
Ok, perché è un errore questo?
Allora, questo sulla carta non è un errore, perché dal punto di vista teorico va bene, è una cosa saggia, bravo. Ci sono due problemi. Mm-hmm. Il primo è che si basa tutto sulla teoria per cui il mercato scenderà ancora e tu non lo sai. Mm-hmm. E ti ricordo che tu sei lo stesso che non ha saputo, come tutti, che non ha saputo capire che il mercato da 100 stava scendendo 80. Quindi ha già subito delle perdite che non sei stato capace di prevedere. Adesso mi stai dicendo che sei capace di prevedere che il mercato fa un altro meno 10? Che è cambiato? Quindi il mercato, in altre parole, il problema è che le tue aspettative di un'ulteriore discesa potrebbero non realizzarti, quindi tu potresti in questo momento, e nessuno ti dice che non è così, vendere sui minimi e quindi ti stai prendendo un rischio, rischio che se tu rimanessi fermo non rischieresti.
Certo, capito.
Seconda
sì.
cosa invece molto
posso
fondamentale.
Posso fare una domanda?
No, non facciamoli dire la seconda cosa.
Ah, vada.
Ecco, sì, dopo ne parliamo. Allora, la seconda cosa è che io te lo dico, non lo farai mai, te la stai raccontando. Questa è una cosa psicologica, questo è basato sulla mia esperienza, sulla mia conoscenza degli investitori. Tutti quelli che dicono io vendo adesso, scende il mercato e ricompro quando è più basso, poi non lo fanno. Non lo fanno perché se la stanno raccontando.
Ma sono dei qua qua qua.
No, sono umani e hanno paura. In questo momento loro si raccontano che vendono per approfittare del ribasso, dando per certo il ribasso. Quello che è certo è la loro paura di perdere ulteriormente. E in base alla paura
non
vendono.
Sono dei galli di Dio.
Io li capisco umanamente, ma voi dovete convincermi, perché sia una scelta razionale, che adesso a meno 20 voi vendete per paura e quando scende ad un altro meno 10, quindi vuol dire che la situazione è ulteriormente peggiorata, voi avrete la freddezza di comprare. Cioè non avete oggi la freddezza di rimanere e domani di fronte a uno scenario ulteriormente peggiorato avrete la freddezza di comprare. Ma chi volete prendere in giro?
Ah, infatti, basta raccontarla. Allora, pusillanimi.
Domanda.
Dimmi.
Allora, io ho la cosa A. La cosa A può essere una.
Cos'è la cosa A? Che esempio del menga è?
Tu hai la cosa A, hai investito nella cosa A, giusto?
Ed è crollata del 80%, no? C'è la cosa B che non ce l'ho, ma che anch'essa è crollata dell'80%. Ha senso vendere la cosa A per comprare la cosa B sperando che la cosa B salga? Cioè, nel senso.
Ma così mi hai bruciato. la terza ipotesi che volevo. Il terzo caso che volevo illustrare.
Vabbè, ce l'illustri.
Molto volentieri. Effettivamente sì, questo secondo. Allora abbiamo detto che vendere scalando la marcia per andare in liquidità è una stupidata dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico. Vendere per rientrare su ulteriori perdite è una stupidata non dal punto di vista teorico perché lì sta in piedi, ma dal punto di vista pratico perché poi non lo fai e perché poi potresti non essere in condizioni di farlo per colpa del mercato. C'è secondo me un unico caso in cui si può seriamente valutare una vendita ben pensata ed è quello che io chiamo lo spostamento in laterale, cioè io non sto vendendo per paura. Io non sto vendendo per andare su qualcosa di più sicuro, voglio semplicemente liberarmi di qualcosa che non sta funzionando per andare a comprare immediatamente, e sottolineo immediatamente, voglio dire nel giorno stesso, faccio le due operazioni uniche Vado a comprare un'altra cosa che secondo me, che ha perso, come dicevi tu, Disma, ma che ha più possibilità di salire. Ecco, questo sì, questo può essere sensato.
A quel secondo me cosa vuol dire? Cioè, su che parametri uno dice secondo me?
E qui mi fai una domanda un po' grossa, però secondo me il primo passo,
un'altra volta.
Il primo passo sarebbe cercare di capire cos'è che non ha funzionato nella prima scelta. Cioè, prima di andare a comprare un'altra cosa, chiediti perché hai sbagliato la prima volta. Io ho preso il titolo A, come dicevi tu, perché ero convinto che il settore dove l'azienda A opera avesse delle prospettive. Poi queste prospettive non si sono realizzate. Sto guardando una possibile alternativa, il titolo B. Cos'è che ho sbagliato in A? Ho sbagliato a scegliere il titolo, ho sbagliato a scegliere il settore, mi sono fidato di una fonte che poi non si è rivelata particolarmente affidabile. Tutto sta nel cercare di non commettere lo stesso errore, eventualmente di cambiare modo di pensare le cose. Se io ho preso, faccio un esempio pratico, ho preso un titolo perché lo consigliava il Sole 24 Ore, per fare un nome, e lo consigliava perché negli ultimi sei mesi quel titolo ha fatto l'80%. Se lo vendo, perché poi da lì è solo sceso e si è piantato e, come dicevi tu, ha perso l'80%, cerchiamo di non andare a fare lo stesso errore, di prendere un altro titolo che ha fatto l'80% consigliato dal Sole 24 Ore. Cambiamo prospettiva e vediamo di cercarci un titolo su altri parametri.
Ok.
Nota, e qui viene fuori l'asterisco di prima. Questo discorso vale soprattutto quando uno opera in titoli direttamente. Cioè, io posso benissimo avere capito un trend di mercato, cioè che un determinato settore tirerà, è protagonista del momento, ci sono forti guadagni e io voglio parteciparne. Però posso avere sbagliato il titolo, perché appunto ho scelto quello che sembra il protagonista, poi arriva il numero due, si mangia il protagonista, e il protagonista mi rimane al palo, perde tutte le sue aspettative. Io non ho sbagliato a capire dove andava il mercato, ho sbagliato a scegliere il titolo. In questo caso sarebbe sensato o cambiare settore, perché quello oramai è numero due, mi ha bruciato tutte le possibilità, io ho puntato sul cavallo sbagliato, oppure andare sul numero due se si ritiene che abbia ancora prospettive. Tutto questo non invece ha molto senso nel caso, per esempio, dell'ascoltatore di cui parlavamo un attimo fa, nel senso, lui ha scelto un ETF, quindi una pluralità di titoli, lì può solo avere sbagliato, se mai se così fosse, e nessuno in finanza vi dice che non sarà mai così, non può essere, può avere sbagliato il settore, ma se non ha sbagliato il settore, l'ETF o il fondo comune aggiustano da soli il possibile problema di ho scelto il cavallo sbagliato, perché il fondo comune espelle i titoli meno interessanti, si compra quelli più interessanti e lo fa nel durante dell'investimento, quindi non ho bisogno di metterci le mani io, non ho bisogno di fare le scelte, le delego al gestore. L'ETF più o meno fa la stessa cosa. Se c'è un protagonista di mercato che vale il 40% dell'indice o anche solo il 10% dell'indice e poi questo protagonista tradisce e passa all'1%, l'ETF lo registra. Quindi io praticamente come se l'avessi venduto quello. E in ogni caso i meno 80 sugli ETF, sui fondi, non li vedete.
Perfetto.
Per cui c'è meno il problema di vendere, è più una questione di aspettare Dindini. Che la mia scelta di campo, di settore, dia i suoi frutti.
Dindini aveva messo un asterisco a un certo punto.
Sì, solo che stiamo finendo
3 o 4 ore fa.
Solo che stiamo finendo
non
la
ci ricordiamo
puntata.
Neanche più dove, però c'era un asterisco.
È bello che non me lo ricordo più neanch'io, no, mi sembra di averlo messo sul discorso proprio di vendere un titolo che abbia prospettive.
Allora, Dindini,
e quindi ne ho appena trattato. È Disma che mi ha bruciato il mio.
Sì,
il
no,
mio
ma Disma
tema,
crea una cortina fumogena. Perché
è così avanti che ha anticipato quello che volevo dire.
Lui vuole diventare ricco solo lui, non vuole che gli ascoltatori riescano a trarre frutto dai suoi suggerimenti.
Esatto, allora mi incasina le spiegazioni. Capito?
No, però aspettate tutti, abbiamo tre domande, di cui due non le capisco. E
vediamo se le capisco io.
E non so neanche se abbiamo il tempo per risponderle. Io le butto lì e poi al massimo rispondiamo la prossima volta. Allora, io gliele faccio così come sono scritte.
Sì, sì.
Non capisco cosa vogliano dire. Io ho un TFR con le generali su 1500 euro. Mi conviene investirle? Questa è la prima. La seconda.
TFR?
Boh, non so. Appunto, non ho capito. Seconda domanda. Quindi scarichi la fregatura su qualcun altro? Anche questa non l'ho capita. TFR di fine trattamento e rapporto. E poi la terza è, che è la più semplice che capisco e alla quale stavo pensando anch'io, Simone che dice: io mi gioco 10 euro su Lazio-Roma stasera in Europa League, mi sembra più sensato. E un pochino si associa a quello che dicevo io, che pensavo io sul fatto che, per esempio, alle corse dei cavalli hai delle statistiche sui giornali specializzati, quante volte ha vinto, quanti anni ha, lo vedi il cavallo, cioè la finanza non le sai ste cose.
No, non è vero che non le sai, le sai molte di più, che sono statistiche molto più affidabili, così c'è un problema, sono molto meno facili da capire che questo cavallo ha vinto, questo cavallo non vince mai.
Facciamo allora, la settimana prossima potremmo fare magari anche un po' di question time con alcune domande che abbiamo raccolto.
Vediamo.
Adesso
certo,
c'è il giornale
molto,
radio.
Molto volentieri. Sì. Quella del TFR sinceramente non l'ho capita, ma l'ascoltatore le riproponga e risponderò molto, molto volentieri. Sullo scaricare la fregatura su qualcun altro, la risposta sarebbe molto, molto lunga. Io me la segno come domanda, magari potrebbe essere un tema che prima o poi trattiamo. Cosa vuol dire io vendo, cosa vuol dire io partecipo al mercato e gli altri partecipano, e che male faccio agli altri e che bene faccio a me? È un discorso molto lungo.
Se lo segna. A presto, Dindini.
A voi, a
ciao,
presto.
Ciao. Rispondiamo all'ascoltatrice che ci dice: io sono una vecchia e povera e quindi questi discorsi non sono per me, cara mia. Noi siamo noi siamo di mezza età e poveri e non sono neanche per noi. Diamo la linea al GR.